sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: Credete che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e gli disse: Avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo meditando molto profondamente su questo tempo dell'Avvento e continuiamo a farlo in queste serate speciali. Questo che sentite stasera, il profeta Isaia, e ancora una volta ci accompagnerà il profeta per tutto questo tempo, è il profeta che ha visto il regno della divina volontà. È il profeta che ha visto qualcosa che nel mondo Dio ha stabilito ab eterno che si instaurerà. Quello che voi dite, boh, alcuni di voi capiscono qualcosa in più dopo tanti anni di predicazione, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Infatti avete sentito che dice il profeta, no? Certo, ancora un poco il Libano si cambierà in frutteto, cioè tutto fiorirà, tutto sarà meraviglioso. Udranno in quei giorni i sordi le parole del libro, i liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. È tutta una descrizione di quello che Gesù negli scritti a Luisa al volume 20, 22 ottobre, che vi ho, 20 ottobre del volume 20, che vi ho letto tante volte, dice: finiranno tutti i mali e torneranno tutti i beni. Quindi ci risiamo di nuovo in questa speranza. In questa speranza però colgo l'occasione stasera, sapete che domani sera non c'è la Santa Messa qua, la solita Santa Messa del sabato, perché domani io sono al seminario di Chieti, dove Fra Francesco e Fra Giuseppe ricevono il lettorato, quindi un passo ulteriore verso il sacerdozio, no? E loro, Dio li chiama a essere sacerdoti di questa speranza, di portare nel mondo l'annuncio delizioso, meraviglioso, stupendo del regno della divina volontà. Sabato scorso sono stato in Sicilia, dove l'ho fatto Fra Gianmaria, che è un po' più avanti, grazie a Dio. Ecco, sono tre giovani che il Signore sta immettendo nell'umanità per portare questo annuncio di gioia che continua nonostante tutte le situazioni. Dio, quando ha messo mano a qualcosa, la realizza sempre. No, non c'è problema. L'importante è che sia sua volontà. Ma io però voglio entrare adesso, stasera, in modo particolare, tra l'altro proprio perché era qualcosa sempre di più profondo. Non mi funzionava neanche la stampante, quindi non ho potuto stamparmi bene l'omelia che mi ero preparata, però ho recuperato, me la sono messa sul telefonino, quindi sempre riesco ad entrarci dentro, insomma, no? E diciamo, volevo fermarmi su questi punti fondamentali, Cioè questo, stasera di questo brano del Vangelo, io voglio cogliere questo aspetto. E pensate un po' se voi l'avevate colto, penso di no, sentite un po'. Ma essi appena usciti ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Cioè Gesù gli aveva detto di non dirlo. Ma questo invece è talmente grande la gioia, l'entusiasmo, la felicità che hanno provato, che non c'è niente da fare, non sentono, non riescono. E Gesù lo capisce, sicuramente dice: questi non ce l'hanno fatta. Volevano rispettare la mia opinione, non ce l'hanno proprio fatta. La gioia era più grande. Così si evangelizza. Così si evangelizza. Perciò Papa Francesco dice: non per proselitismo, ma per attrazione. Cioè, tu come evangelizzi nella tua famiglia, nel tuo ambiente di lavoro, nel tuo paese? Se vedono che tu, cioè, ti devi portare un annuncio che non può che cambiare la loro vita. Cioè, che cosa succede praticamente? Essi appena uscirono e sparsero la fame in tutta quella regione. L'evangelizzazione vera è proprio questa. Viene da un irresistibile bisogno di condividere la gioia dell'incontro con chi ha cambiato la mia vita. Capito? Sono i giacchi, non si porta nessuno. Cioè, se ha cambiato la tua vita, tu dici, guarda che come ha cambiato a me, può cambiare a te. Vedi bene che qua c'è la ragione. Sta attento che qua c'è la soluzione di tutta la tua vita. Se l'ha fatto con me, lo può fare anche con te, che ha cambiato la vita, la nostra vita, dandoci di nuovo di vedere qualcosa per cui ne valga la pena vivere. Voi sapete, siamo nella novena dell'Immacolata, no? Io ho scelto due brani, non so quello che riesco a trattare, però prima, insomma, preferisco quello della mamma, no? Quindi entro attraverso questo brano, siamo in questa novena, lei è stata l'annunciatrice della gioia. Come evangelizzava la Madonna? Bastava guardarla. Era talmente grande la sua gioia che portava Dio nel grembo. Cioè aveva trovato la ragione unica della sua vita. Allora qua sta il punto. Se anche noi abbiamo trovato questo, ci viene spontaneo a chi è in difficoltà. Non dirgli le bugie come si fa oggi, no? Voi oggi sapete che le persone si riempiono di bugie, no? Tante cose, tutte bugie. Che cosa dice a uno che sta male e sta morendo? Io sto in una casa di cura di anziani, dove stanno, cioè, che gli dici? Le bugie gli dici? Che gli dici? Se non hai una vita, se non gli dici, guarda che la morte non è l'ultima cosa. Guarda che la morte è un risuono. Come disse Gesù a Lazzaro, sta dormendo Lazzaro. Dice, ma che lei è morto? Cioè, per voi è morto, ma per me è un risuono. Sta dormendo, vado là e lo sveglio. E così ha fatto. Cioè, se non abbiamo dentro questa speranza, no? Ma soprattutto noi dovremmo gridarlo ai 7 reni, noi che abbiamo avuto la grazia infinita di conoscere gli scritti di Luisa, ma non conoscere tanto per conoscere, cioè capire che qua c'è un tesoro infinito che Dio ha decretato, ha stabilito che questo regno deve entrare nell'umanità. E la Madonna è l'esperta di tutto questo, è lei che porterà, che sta qua per riempirci di questa gioia e portare questo annuncio. E adesso voglio entrare attraverso questo brano proprio in questo aspetto, no? Di questa gioia da diffondere nell'umanità. Onde dopo ciò, dice Luisa, è il 6 giugno del 1926, stavo dicendo al mio amabile Gesù, amor mio, ma se tanto ami che la tua santissima volontà sia conosciuta, che venga questo regno, che ha insegnato questa preghiera solo per questo, ci ha insegnato a chiedere solo questo, che venga questo regno, ci ha fatto la tua volontà, ma se tanto lo desideri che sia conosciuta e che regni sulla terra col suo dominio in mezzo alla... Ma perché quando venisti sulla terra, unito con la tua mamma celeste, che come ottenni il sospirato redentore, no? Come la Madonna dice Luisa, ha ottenuto Dio che si è fatto uomo, perché Luisa non è ancora centrato bene il punto, ma quando la Madonna ha ottenuto che Dio si è fatto uomo, ha anche ottenuto il regno della divina volontà, solo che allora non se ne poteva parlare, no? Quindi poi Gesù lo spiegherà a Luisa più avanti tutto questo, no? Dice che come ottenni il sospirato del... così potevo ottenere il sospirato fiat, il sospirato regno del Padre nostro. Il compimento della tua santissima volontà sulla terra. La vostra presenza visibile avrebbe aiutato e facilitato in modo mirabile il regno della suprema volontà, il regno del Padre nostro sulla terra. Invece farlo per mezzo di questa povera creatura, ci dice, scelta a me, questa povera creatura, meschina e incapace, mi sembra come se la divina volontà non dovesse avere tutta la gloria e il pieno trionfo, no? E mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto... Figlia mia, sentite cari, tutto era stabilito. L'epoca è il tempo della redenzione come quello di far conoscere la mia volontà sulla terra. Stamattina, no, voi sapete che io mi informo, sono informatissimo sulle vicende del mondo, ma solo seguendo il tele di Padre Livio, altre cose, no? Cioè, sento Radio Maria, e mi informo delle notizie, no? Stamattina però Padre Livio ha fatto un inciso che mi ha molto colpito. Padre Livio è sicuramente il più esperto di Međugorje, ha avuto il suo cammino di conversione forte a Međugorje, quindi è legatissimo a Međugorje, no? E diceva che stanotte si è svegliato pensando un qualcosa, dice, ma la Madonna in molti messaggi a Međugorje ha detto che poi ci sarà un tempo bellissimo sulla terra. Ecco, vedete, io l'ho sempre detto, chi non conosce gli scritti di Luisa, pure compreso Padre Livio, che è preparatissimo, bravissimo, Dio lo benedica, io lo benedico, questo servizio meraviglioso che fa tutta l'umanità, però se non conosce questo dono della divina volontà, infatti lui si appoggia, dice, ma allora quindi ci saranno due schiere? Certo, è questo regno della divina volontà che deve penetrare nell'umanità. E questo regno che profeta Isaia, in questo, è questo regno però, vorrei che voi capiste bene questo punto, la più esperta di questo regno è la Madonna. È lei che ha vissuto solo e sempre in questo regno. È lei che conosce tutti i meandri di questo regno, a quanta creatura è possibile. E quindi a lei Dio ha dato il compito di insegnarla ai suoi figli. Ma sentite qual era il passaggio, perché non poteva avvenire questo. Perché noi avremmo trovato scusa, vero? Mo sentite, no? Perché non poteva avvenire questo passaggio? Quindi dice, Luisa ha posto questa domanda, ma perché non l'hai fatto tu, non l'ha fatto tua mamma, che hai scelto a me, che sono una povera creatura, che adesso sceglie noi per portare questo annuncio di gioia che siamo, e si vede, insomma, no? Quello che siamo, insomma, no? Poveri ricotte che si sciolgono, insomma. Però perché ha scelto proprio noi anche, no? Per questo. Dice, figlia mia, tutto era stabilito. L'epoca e il tempo, tanto della redenzione come quello di far conoscere la mia volontà sulla terra, affinché vi regnasse. Quindi è importante capire questo, ci sono i tempi che non dipendono dal tempo, ma come abbiamo detto già in queste sere, dipendono dagli atti, dalle preghiere, dalle offerte. Non dipendono, non è che Dio c'è l'orologio, in Dio non c'è il tempo, Dio è senza tempo, a tutta l'eternità. Il problema è che quando questo avviene nell'umanità non dipende dal tempo, ma dipende dalle anime che hanno offerto la vita, che pregano, che soffrono, che offrono per tutto questo, no? Era stabilito che la mia redenzione doveva servire come mezzo di aiuto all'uomo. Quel tempo che stiamo vivendo adesso, che si chiama tempo della redenzione, del riscatto. Cioè io ho un'immagine, no? Tu hai visto quando... L'ho visto una volta in un convento dove stavo. Un gattino aveva preso un topo, no? E lo teneva schiavo, faceva finta di distrarsi, il topo si muoveva, lei si girava e lo prendeva, no? Così abbiamo fatto noi col peccato originale e quei peccati. Il diavolo ci tiene schiavi, ci tu hai fatto una cambiale con me, mo a pagare, non puoi pagare, e quindi sei il mio schiavo. Allora è venuto Dio e ha detto, ok, pago io col mio sangue e riscatto tutto questo. Quindi questo è un tempo... E questo tipo di tempo, no? Dice un aiuto all'uomo. Essa non era stata il principio dell'uomo, la redenzione, ma sorse come mezzo dopo che l'uomo si allontanò dal suo principio. Invece, la mia volontà fu il principio dell'uomo e la fine in cui deve rinchiudersi. Cioè, questo è stato il principio e qua bisogna ritornare. Dio non fallisce. Non può fallire. Quindi tutte le cose hanno il loro principio della mia volontà e tutto deve ritornare in essa. E se non tutto nel tempo, nell'eternità nessuno le potrà sfuggire. E perciò, anche per questa ragione, il primato è sempre della mia volontà. Ora, per formare la redenzione, io avevo bisogno di una madre vergine, concepita senza l'ombra della macchia originale, quello che festeggiamo l'8 dicembre, che vi ho detto però, così si chiama sulla terra, festa delle solennità dell'Immacolata Concezione, ma in cielo si chiama solennità del primo concepimento della divina volontà nell'umanità. Quello è stato il momento in cui la divina volontà è potuta ritornare sull'umanità, nell'umanità. Da dopo il peccato originale, pensate, 4.000 anni, dice Gesù, si è dovuto aspettare questo capolavoro di creatura che richiamasse questa vita nell'umanità. Quindi dice, per formare una madre concepita senza l'ombra della macchia originale, perché dovendo prendere umana carne, era decoro di me, verbo eterno, che non prendessi un sangue infetto per formare la mia santissima umanità. Ora, per far conoscere la mia volontà per chi vi regnasse, non occorreva che io facessi una seconda madre secondo l'ordine della grazia, perché per fare che regnasse la mia volontà non ho bisogno di un'altra umanità, non mi devo incarnare di nuovo. Quello l'ho già fatto e là io, il mio scopo era riportarvi a questa vita, ma adesso ve lo devo far conoscere, quindi non c'è bisogno della mia umanità, ma di dare conoscenza di essa, cioè di far conoscere questo. Perciò noi dovremmo essere dei banditori. Hai visto che i musulmani dei minaretti urlano? Noi dobbiamo urlare da tutte le parti possibili e immaginabili. Questa è l'evangelizzazione che dobbiamo portare nel cuore, no? Questa gioia di dire il bene grandissimo, quindi allettare, far conoscere tutto ciò, allettati dai suoi prodigi, dalla sua bellezza e santità e dal bene grandissimo che gli viene alla creatura, possono con tutto amore sottoporsi al suo dominio. Infatti io lancio una sfida stasera, che ho già lanciato, io sfido chiunque, a meno che non sia un diavolo incarnato, io sfido chiunque a leggere questi scritti e a non innamorarsi e vuol desiderare questa vita. È impossibile, o è pazzo o è un diavolo incarnato, se no non c'è via d'uscita. C'è uno che legge questi scritti e ciò che Gesù ti promette e ciò che ti dice che lui arde, brucia, brama dal desiderio che tu ritorni a vivere in questa vita dove la realizzazione dell'uomo sarà piena, perché questo è lo scopo di quella creata. Voi ditemi a me, di fronte a una proposta del genere, se io ti dico guarda, io conosco un dono che ti toglierà tutti i mali e ti darà tutti i beni, e tu mi dici non lo voglio, io due cose ci ho pensato: o sei scemo, o sei pazzo, o sei un diavolo incarnato. E non che posso pensare? Fammi capire, che posso pensare? Tu che penseresti? Se io ti propongo, no? Facciamo il riassunto di questi scritti, no? In tre battute. Cioè il riassunto di questi scritti qual è? Che Gesù dice a Luisa che l'uomo deve ritornare a vivere così come era stato creato prima del peccato originale, a partecipare alla vita all'interno, ad intra della Santissima Trinità, per essere felice nel tempo e nell'eternità, e questo si deve realizzare sulla terra. Mo fammi capire a me, voglio ricapire, guarda, perché non riesco a capire, no? Cioè, se io ti dico questo e tu non vuoi questo, due sono le cose: o sei pazzo o sei un diavolo incarnato. Cioè non c'è un'altra, non è, quindi ha ragione Gesù, com'è possibile che fatto conoscere questi scritti e letti uno non si innamora e non trova tutta lui? Perché io vi dico, io più leggo questi scritti più mi innamoro della Sacra Scrittura, io mi sto proprio, sono innamoratissimo ormai della Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura è la fonte di tutto, il Magistero della Chiesa, più leggo questi scritti, più trovo, li trovo dappertutto, dove leggo nella Bibbia, ora li trovo, appena apro la Bibbia pure a caso, così trovo questo. Trovo che tutto è stato fatto, ma perché certo? Perché Gesù mi ha istruito, mi ha detto guarda che io ho fatto tutto per quello scopo, non essere scemo, vedi in quello che leggi che il mio scopo era sempre quello, ogni cosa che dicevo lo scopo stava là, stava in questo, allettati dei suoi prodigi, dalla sua bellezza e santità e dal bene grandissimo che gli viene alla creatura, possono con tutto amore sottoporsi alla sua ironia, e perciò, sta parlando a Luisa, eleggendoti per la missione del mio volere, secondo l'ordine naturale, ti ho preso dalla stirpe comune, ma per il decoro della mia volontà, secondo l'ordine della grazia, devo levarti tanto da non restare nell'anima tua nessuna ombra infetta per la quale la mia volontà potesse sentire ritrosia di regnare in te. Come ci voleva il sangue puro dell'Immacolata Vergine per formare la mia umanità, per poter redimere l'uomo, così ci voleva la purezza, la candidezza, la santità, la bellezza dell'anima tua per poter formare in te la vita della mia volontà. E come per formare quest'umanità, ma voglio saltare, voglio arrivare a questo punto, se avessi voluto liberarti dalla macchia di origine, dice Luisa, come ho fatto con mia mamma, come alla mia celeste mamma, per fare che la mia volontà prendesse vita in te, nessuno si sarebbe, avete visto, sentite? Nessuno si sarebbe dato pensiero che il mio volere regnasse in loro. Avrebbero detto, ma bisogna essere una seconda mamma di Gesù, tenere tutti i suoi privilegi per far regnare la Santissima Volontà in noi. Invece, col conoscere che sei della loro stirpe, concepita come loro, volendolo potranno anche loro aiutarsi col vivere, aiutandosi col buon volere, conoscere la mia suprema volontà e vivere in essa. Quindi avete capito? Siamo con le spalle al muro. Cioè, beh, ma se questo dono lo avesse vissuto Adamo ed Eva prima del peccato originale, avremmo detto, beh, ma loro erano immacolati, perché Adamo ed Eva erano immacolati, no? Immacolatissimi. Poi, se l'avesse vissuto Gesù, diceva, beh, ma lui era uomo, ma era pure Dio. Se l'avesse vissuto la Madonna, avremmo detto, eh sì, ma era immacolata, io sono col peccato originale. Oh, scusa, ne diremmo. Guardate, io sono sempre di questo parere, che davanti a Dio, anche per questi eventi, l'apparizione di Medjugorje, di questi cieli, un giorno potremmo dire, non ho creduto, ma non potremmo dire, non ho saputo. Potremmo dire, non ho creduto, ma non potremmo scusarci dicendo, non ho saputo. Quindi qua sta il passaggio. E adesso però voglio concludere con alcune parole di questo appello meraviglioso di Luisa. No, a un certo punto Luisa sta facendo l'appello proprio per questa vita, perché sente l'esigenza, il bisogno, no? La Madonna, Gesù gli hanno messo nel cuore ormai, no? Questo diffondere questa notizia, dice, ora una parola a tutti voi che leggerete questi scritti. Vi prego, vi supplico che riceviate con amore ciò che Gesù vuol darvi, cioè la sua volontà. Ma per darvi la sua, vuole la vostra, altrimenti non potrà essa regnare. Come si dice, voi avete questo detto, dove cantano più galli, non fa mai giorno. Se nella casa, no, non c'è accordo tra marito e moglie. Il marito comanda e dice una cosa, la moglie comanda e dice un'altra, come si appara questa situazione? Quindi così è per le volontà. Una volontà deve guidare la nostra vita. Se la guida la sua, dominato dalla volontà di Dio, Celestina è dominata dalla volontà di Dio, Enza è dominata dalla volontà di Dio, Massimo, Cornelia, Iara, Stefania. Quindi che vuol dire? Che andiamo sempre d'accordo perché abbiamo una stessa idea, una stessa volontà. Ma se io voglio una cosa, tu le vuoi un'altra, capito? E questa è l'umanità. Questa è l'umanità, senza che domina la divina volontà. Se sapeste con quanto amore il mio Gesù vuol darvi il più gran dono che esiste, è in cielo e in terra, qual è la sua volontà? Vi ricordate ieri sera il quarto giorno del libro della Vergine Maria, Regina della Bontà, che cosa ha detto la Madonna? Che questo è un dono che non c'era stato, che adesso è arrivato all'umanità, è appunto vuol darvi il gran dono che esiste, è in cielo e in terra, qual è la mia volontà? Oh, quante amare lacrime Gesù versa, perché vi vede che vivendo col vostro volere strisciate la terra, infermicci e immiseriti. Non siete buoni a mantenere un buon proposito. È vero che noi promettiamo certo, ma andiamo sicuri. Appunto, e qual è il fatto? E sapete perché? Perché il suo volere non regna in voi. Vi ho detto altre volte. Voi conoscete San Paolo, se no vi torno a leggere la lettera di San Paolo, 39 colpi, che ho letto già tante volte, no? Visto che gigante di santità, un gigante enorme, enorme, che è entrato anche al terzo cielo, ha detto, ho visto cose che nella lingua umana nessuno può dire, poi quando è venuto qua cosa ha dovuto dire? Ma faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio, sento una legge dentro di me e vorrei fare il bene, ma a fianco a me si fa il male, capito? Un gigante del genere. Quindi come si esce da questo? Come si può uscire da questo? Solo se la divina volontà torna a essere la vita della nostra vita. Però l'annuncio bellissimo qual è? È che Gesù piange per questo, che ce la vuole dare, perché il mio volere non regna in voi. Oh, come piange Gesù e sospira sulla vostra sorte, e singhiozzando vi prega che facciate regnare il suo volere in voi. Ma guardate che questo non è un modo di dire. Luisa lo vede veramente piangere e singhiozzare. Visto quando vengono i singhiozzi dal pianto forte, che piangi proprio a lacrime serie, no? Quelle che si fanno un po' con le donne, fate qualche volta la scena, no? Proprio lacrime, lacrime forti, capito? Cioè lacrime proprio con singhiozzi. Che dice che vuole farvi cambiare fortuna, sentite, da infermi sani, da poveri ricchi, da deboli forti, da volubili immutabili, da schiavi re. Oh, adesso ditemi a me, se uno ha questo annuncio, come fa a non sentire la gioia di portarla ai fratelli? Guarda qua, via d'uscita è questa qua, dove scappi? Ma dove corri? No, io come sacerdote ho preso tanti col cucchiaino che hanno cercato la gioia nel sesso, nei soldi, droghe. È pieno il mondo di cucchiaini, di ossa rotte, no? Invece questa è l'annuncio, no? Questo è l'annuncio che bisogna portare all'umanità. Perciò ho detto di pregare per Fra Francesco, Fra Giuseppe, Fra Gianmaria, perché sono presi sacerdoti che con questa gioia nel cuore, questo annuncio, vogliono diffondere l'umanità. Noi dobbiamo andare a contare chiacchiere, no? Mi ricordo che mi diceva uno, no, che era andato a trovare uno che doveva morire da qualche giorno, e sapete come l'aveva consolato? Con una bugia, gli aveva detto: ma dai, che non è niente, fra 2 o 3 giorni ci andiamo a mangiare il pesce a Napoli. Hai capito? Questa è la consola, è il modo umano di dire le cose. Hai capito? Questo è il modo umano. Bugie su bugie. Capito? Bugie su bugie, no? Come si fa adesso? Fa venire il prete a dare un giro di vita, quello se ne accorge che sta morendo. Citrullo, quello nel suo spirito, sai da quanto tempo lo sa? Ma sei stato mai a fiancare? Io sono specialista perché sto a fiancare. Ma sai coloro quando lo sentono prima di te? C'è bisogno che vai tu là per farci sapere questo. È il suo spirito. Nello spirito Dio parla con lo spirito, no? E invece queste sarebbero le consolazioni da diffondere nell'umanità. Non sono le grandi penitenze che vuole. O come Gesù piange, non solo non le lunghe preghiere né altro, ma che vi regni il suo volere e che la vostra volontà non abbia più vita. Dè, ascoltatelo. Io, dice Luisa, sono pronta a dare la vita per ciascuno di voi, a soffrire qualunque cosa, qualunque pena, purché abbiate le porte dell'anima vostra per fare che il volere di mio Gesù regni e trionfi sull'umana generazione. E ora invito tutti. Quindi noi ci facciamo un giro anche noi insieme a Luisa, con la Madonna che ci va avanti e ci porta avanti in questa novena dell'Immacolata. Venite con me nell'Eden, nel paradiso terrestre, dove ebbe il principio la nostra origine. Vedete, anche qua, questa è una risposta che ogni momento dovete dire al diavolo quando viene a tentarvi, a disprezzarvi, no? Perché vedete, noi ci facciamo talmente prendere in giro che ci identifichiamo con quello che facciamo, ma non con quello che siamo. Per esempio, no? Se uno chiede a una persona, dice, quello che cosa è? Quello è un ingegnere, quello è un preside, quello è quello che fa, ma chi è quello? Quello è il figlio di Dio Altissimo, che è stato concepito qua e che può sempre dire al diavolo in qualsiasi stato, io sono figlio del Dio Altissimo e tu con me non puoi fare mai nulla, perché non hai a che fare con me, ma hai a che fare con mio papà, e mio papà è l'Altissimo che mi ha fatto come un prodigio. Tu non sei neanche il tuo peccato. Il tuo peccato è uno sbaglio che se l'hai confessati, hai fatto un salto di santità enorme. I santi della nostra chiesa, erano molti di questi santi, erano peccatori. Contrario del santo, qual è secondo voi? È peccatore? No, perché i peccatori si vedono. Contrario del santo è fallito, non è peccatore. I peccatori si fanno santi e grandi santi. Quindi vieni con me nel paradiso dove l'ente supremo creò l'uomo e facendolo re gli dava un regno da dominare. Ecco chi sei tu. Tu sei stato fatto re e hai un regno da dominare. Questo regno era tutto l'universo, però il suo scettro, vi ricordate, no? Abbiamo letto il profeta Isaia pochi giorni fa, come diceva, no? Il lupo dimorerà insieme all'agnello, che era? Favole Cappuccetto Rosso, questo bambino metterà il dito nella bocca dell'aspide, del serpente velenoso, ci giocherà, accarezzerà il leone, un fagiullo li pascolerà. Che è una favola questa? No, no, questa era la creazione. Questa era la creazione dove c'era l'armonia. Noi abbiamo perso l'armonia con Dio e tutto abbiamo perso: l'armonia tra noi, l'armonia col creato, l'armonia con gli animali. Infatti, adesso prova a accarezzare un leone, ti sbrana in un istante perché hai perso l'armonia, non ti riconosci più. Non sei più il figlio del Dio Altissimo, non sei più il re, sei diventato schiavo. Lui è il re, il leone, il re della foresta, perché lui è rimasto unito alla volontà di Dio. E se adesso a quei gesti violenti è perché noi col nostro peccato l'abbiamo tirata dentro la creazione, ma la creazione è rimasta fedele a Dio. Perciò avete capito? Questo regno era tutto l'universo, però il suo scettro, la sua corona, il suo comando venivano a fondo dell'anima sua in cui risiedeva il fiat divino dell'uomo come re dominante, il quale costituiva la vera regalità dell'uomo. Le sue vesti erano regali, fulgide più che sole, i suoi atti erano nobili, la sua bellezza era rapitrice, Dio lo amava tanto. L'ho detto tante volte, no? Ho detto quella romanzata da parte mia che mi piace molto, ho detto veramente così era, eh? Dio lo amava tanto che la sera lo invitava a lungomare, sull'oceano, dice, mangiamoci una pizza insieme, andate a vedere le pagine di Getty, lo dicono chiarissimamente, mangiamoci una bella pizza insieme, ti educherò, ti indottrinerò, ti dirò le cose bellissime. E così facevo ogni sera a Dio. Poi a mattina, l'avevano fatto tardi quella sera, a mattina Dio aveva già preparato il cappuccino, tutto, la brioche, stava andando a dargliela. Dice Adamo, papà, vieni che ti ho portato il cappuccino, tutto, hai dormito bene stanotte. Adamo come gli ha detto, ho paura, non ti conosco, mi vergogno, non so chi sei, guai a questa che mi ha messo a fianco, mi ha rovinato. Capito? È iniziato tutto, ha capito? È iniziato tutto. Non è questo. La favola sono quelle di oggi, questa è tutta verità. Così era l'uomo, questo era l'uomo, questo era l'uomo. Questo nostro primo padre nostro tradì se stesso, tradì il suo regno e facendo la sua volontà maneggiò il creatore, ma concludo. Ora però, dice Luisa, e dico anch'io, vi devo dire un segreto. Questa è la cosa più grande dell'universo. Dio, nel ritirare a sé il regno della divina volontà, non disse, non lo darò più all'uomo. È vero? Andate a leggere Genesi. Già subito ci fu la sconfitta del diavolo. Ti schiaccerà la testa. La stirpe ti schiaccerà la testa. Non dirò più lui, ma lo tenne a riservo, aspettando le future generazioni per assalirle con grazie sorprendenti, con luce abbagliante ed eclissare l'umano volere che ci fece perdere un regno così santo e con tali attrattive di mirabile e prodigiose conoscenze della divina volontà da farci sentire la necessità, il desiderio di mettere da parte il nostro volere che ci rende infelici e slanciarci nella divina volontà come nostro regno permanente. Quindi il regno è nostro, coraggio. Quindi figlioli, è qua che va recuperata la speranza. Sentite a me, in un tempo come questo è qua che va recuperata la speranza, non nelle false speranze. È qua. Vi ho detto già, tutta la nostra fede si chiama Gesù Cristo. Tutto è in Gesù Cristo, lui ha fatto tutto, questo regno è la sua, è lui che ha questo regno, è lui che vuole donare questo regno all'umanità. Beati noi se in un tempo storico come questo sappiamo collaborare con la Madonna e per inquadrarlo un poco bene questo tempo, se molti di voi ancora non leggono bene la Sacra Scrittura, gli scritti di Luisa, per inquadrarlo bene, fatevi aiutare un poco, questo Natale, regalate un poco gli ultimi due libri che ha scritto Padre Livio, no? Gli inizi dell'Apocalisse e il modernismo, regalate questi libri e capite un po' in che tempo storico siamo, anche perché vi ho detto che sulla scena di questa umanità, e entra nel contesto di questo che vi sto dicendo e concludo col regno della divina volontà, c'è un punto fondamentale. La Madonna a Medjugorje ha 10 segreti. Stanno là. La Madonna a Medjugorje ha 10 segreti e ha detto una cosa che per me, per il regno della divinità, è di fondamentale importanza. Ha detto, e queste saranno le mie ultime apparizioni sulla terra. Da buoni intenditori, poche parole, siano lodati Gesù e Maria.